domenica 25 ottobre, ben ritrovate e ben ritrovati a Zazà. Con i saluti di Piero Sorrentino al microfono di Radio 3, inizia ora e fino alle 16.45 il nostro viaggio settimanale, sentimentale e settimanale nel meridione italiano. Noi siamo come sempre in onda dalla sede della RAI di Napoli, come sempre con i canali abituali per contattarci. Spediteci tutte le email che volete all'indirizzo zazà@rai.it, a patto che Zazà lo scriviate con una sola Z e senza accento sulla A. Visitate il nostro sito internet zazà.rai.it, scaricate soprattutto i nostri podcast per riascoltare le puntate o anche soltanto le singole conversazioni con i nostri ospiti, e se volete potete cercarci su Facebook con la nostra pagina fan che si chiama Zazà Radio 3. Fino alle 16.45, dicevo, un pomeriggio che ci porterà dalla gibellina del Cretto di Alberto Burri, completato dopo ben 30 anni, alla Cagliari Capitale 2015, assieme ad altre città della cultura italiana. Vedremo che cosa bolle appunto nelle pentole sarde. Ce ne andremo in giro in un paese dell'Agrigentino che, come moltissimi paesi meridionali, si sta letteralmente svuotando. Insomma, chi ci nasce prende e va via. Raggiungeremo in Spagna un emigrante irpino piuttosto famoso che si chiama Vinicio Capossela, che è un emigrante soltanto temporaneo e poi torna dalle nostre parti. Riprenderemo la rotta per Bari, da dove vi racconteremo di un lavoro teatrale del filosofo Ermanno Bencivenga. E però la prima stazione del nostro viaggio meridiano di oggi ci porta negli studi RAI di Palermo, che ringraziamo per aver permesso questo collegamento con Salvatore Lupo. Buon pomeriggio.
Buongiorno.
Salvatore Lupo è professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Palermo e ha appena mandato in libreria con la casa editrice Donzelli il saggio La questione, come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi. È un volume che in qualche modo qui a Zazà era stato anticipato dallo stesso editore Carmine Donzelli, che appunto qualche puntata fa aveva ragionato assieme a noi di editoria al sud, e se volete anche riascoltare quella conversazione appunto la trovate in podcast sul sito zazà.rai.it. ed è un libro, La questione, che prende di petto fin dal titolo quella che in Italia è la questione per antonomasia, appunto quella meridionale. Salvatore Lupo, io, anche invitandola a uno sforzo di sintesi, perché temo di avere parecchie questioni da porle, partirei chiedendole di definire due concetti che nel dibattito pubblico italiano vengono utilizzati praticamente come sinonimi e che invece lei tiene ben distinti. Da un lato la questione meridionale e dall'altro il meridionalismo. Quali sono le differenze e perché è così importante operare questa specie di, come posso chiamarla, di ecologia lessicale?
La questione meridionale è l'idea che ci siano due parti d'Italia ben distinte e separate e molto spesso contrapposte. Corrisponde anche a quello che si dice un'idea dualistica, cioè che le Italie sono due. L'idea della questione meridionale, naturalmente, anzi non è abbastanza ovvio che l'idea della questione meridionale non necessariamente presuppone un atteggiamento a favore del Mezzogiorno. Infatti si può presupporre che ci sia un dualismo o per chiedere provvedimenti, modi in cui la questione venga sanata, risolta, o per definire e decretare l'insalvabilità del Mezzogiorno. E quindi in qualche modo decretare che la questione esiste da secoli ed esisterà per secoli e non c'è niente da fare. In questo senso, molto spesso, ad esempio, i leghisti sono spesso dei teorici della questione meridionale, ma non sono certo meridionalisti.
Molto chiaro. Senta, Salvatore Lupo, appunto, sempre rimanendo in questo solco, in questa contrapposizione, c'è quella che lei chiama, sia nel libro e lo ha fatto anche adesso, la grande metafora dualista e il suo fascino, appunto A contro B, nord contro sud, progresso contro arretratezza, modernità contro arcaismo, ed è poi qualcosa che per esempio su scala europea abbiamo ben visto la scorsa estate con il bianco e nero della, se lo ricorda, no, della formica Germania contro la cicala Grecia. Sì. Ecco, questo dualismo quando ha iniziato a prendere piede nella discussione pubblica del nostro paese, e chi ne sono stati e chi ne sono tuttora i suoi cantori, diffusori?
Beh, questo è proprio l'argomento del libro, no? Cioè come e quando si crea, si determina la grande metafora. Molto spesso pensiamo che sia sempre esistita e non c'è altro da dire, invece l'idea mia è che bisogna fare un lavoro per ritrovarne le origini, il momento iniziale. Certamente l'Unità d'Italia è quel momento, non già perché tutte le differenze, le colpe, sia vero che ci siano delle colpe, delle grandi responsabilità da dedicarsi allo Stato unitario, ma è proprio l'unità a determinare una struttura dualistica, cioè l'idea, noi la vediamo tutta insieme per la prima volta e constatiamo che ci sono delle differenze. La metafora ovviamente può derivare dal fatto che c'è un paese in via di modernizzazione e che quindi vede, specialmente man mano che passa il tempo, che un pezzo di esso, il sud, arranca su questo e dunque tutta l'Italia adopera questa metafora per evidenziare la propria stessa difficoltà. Quindi la metafora è metafora sull'Italia, la metafora è sull'Europa mediterranea, la metafora può riguardare qualsiasi paese più a sud di un punto che sta più a nord. In questo senso la metafora è universale. E questo però è anche il limite, la difficoltà, il difetto della metafora, perché la metafora, essendo totalizzante, A contro B, molto spesso impedisce di vedere quanto nella storia reale dei vari sud, e in particolare del nostro, sia incompatibile con la metafora stessa. Cioè c'è, in realtà, se prendiamo specialmente 150 anni di storia, questo sud non è rimasto fermo, è andato avanti, ha realizzato delle cose, ha partecipato alla vita della nazione. Se noi lo vediamo sempre come un meno, come una mancanza di qualcosa, allora, siccome non si dà storia della mancanza, noi rischiamo di privare un pezzo consistente d'Italia della sua storia.
Insomma, lei dice, sintetizza un po' il suo pensiero, dice: il sud è effettivamente rimasto indietro, ma se come modello, se come scala di paragone prendiamo il nord, e però nel contempo il sud è anche, rispetto alla catacresi del suo passato, è andato avanti. Salvatore Lupo, facciamo un esempio concreto di questo dualismo che a un certo punto lei cita nell'introduzione del volume, e cioè l'idea della predisposizione culturale, se non addirittura antropologica, dei meridionali a comportamenti di tipo deviante o a comportamenti di tipo criminale. E lei cita per esempio un caso concreto, quello del giornalista Giorgio Bocca, che in un libro del 1992 parlava del sud come di un inferno senza appello e senza redenzione. Ecco, questo, diciamo, continuismo, questa idea di attitudine perpetua, quali dati esclude e quali dati sottovaluta dal suo punto di vista?
Intanto l'inferno è una condizione metafisica, non cambia mai e dunque dura, no? E non dà possibilità intermedie. L'inferno non è il paradiso, non è neanche il purgatorio, come disse una volta lo stesso Donzelli. È un luogo dove da dove non ci si salva. Inoltre l'inferno è immutabile, quindi è la negazione della storia che invece è mutevolezza. Se entriamo nel merito di questo problema, che poi è uno di quelli fondamentali nella definizione della questione meridionale, vediamo che questi problemi già esistono nella prima definizione della questione meridionale. Però quando Bocca scriveva, si era al culmine di una congiuntura molto precisa della storia meridionale, che era cominciata negli anni 70, nel 92 sembrava nella sua piena esplicazione, quella del dilagare delle mafie. Tant'è vero che da quel momento cominciamo a usare questo termine al plurale per definire un fenomeno in qualche modo omologante del Mezzogiorno, al di là di confini che tradizionalmente erano molto ristretti, perché le mafie tradizionalmente erano invece un fenomeno subregionale legato ad alcune parti del Mezzogiorno. Poi la gran parte degli indicatori che allora venivano usati per definire questa tremenda differenza meridionale sono venuti meno nel tempo. Cioè oggi non ci sono le stragi, le teste delle persone per strada, i morti a centinaia che si vedevano in quella fase, e certamente ci sono problemi di criminalità organizzata, ma di altra natura. E mi permetta di finire, è significativo che la più grande e poderosa, la mafia per eccellenza, la Cosa Nostra siciliana, abbia avuto una quantità di colpi, non so se mortali, vorrei sperarlo, ma purtroppo non posso esserne sicuro, ma un pezzo di opinione pubblica resta restivo a riconoscere questo semplice dato di fatto.
Senta, Salvatore Lupo, mi faccia fare però a questo punto un po' l'avvocato del diavolo. Prima appunto abbiamo parlato di Giorgio Bocca, del suo racconto infernale della realtà meridionale, ma è un argomento che è stato usato per esempio anche contro Roberto Saviano, no? Quello di essere, come dire, dei maledettisti che raccontano il Sud soltanto attraverso una lente appunto, diciamo, definitiva, totalizzante, quella della, per esempio, della criminalità organizzata nel caso di Gomorra, di Roberto Saviano. Però, diciamo, che male c'è a raccontare queste cose? Glielo chiedo perché nel libro, a pagina 75, lei riporta uno stralcio di un'intervista di Nitti che dice così, Francesco Saverio Nitti naturalmente: quando io pubblicai il mio libro Nord e Sud, mi sentii dire da ogni parte, soprattutto dai meridionali, voi aumentate la discordia. E io pensavo, non senza gioia, se mi riuscisse. In un paese civile non è la discordia che si deve temere, essa non può produrre che il bene, che stimolare l'attività e aumentare il controllo. Ciò che si deve temere è la rassegnazione da una parte e la spoliazione sistematica dall'altra. A me hanno colpito molto queste parole di Nitti perché la rassegnazione da una parte e la spoliazione sistematica dall'altra è esattamente il clima che nella gran parte della società meridionale ormai si respira.
È giusto quello che dice. Innanzitutto, per quanto possa non convincere tutti, a me fa il fatto che Saviano sia meridionale e Bocca no, fa differenza, certo. E Nitti anche nella meridionale, fa una differenza, perché anche queste autocritiche alla Saviano, anche quando hanno certi toni esasperati, assumono il tono del romanzo nero, sono pur sempre autocritiche. E quindi bisogna pensare, in questo caso credo si deve pensare, che si inquadrano comunque in un atteggiamento meridionalista, cosa che per Bocca non si poteva dire. Quindi quanto a Nitti, in quel caso lì poi il discorso è diverso, perché Nitti comunque si basava su una forte enfasi di contrapposizione regionalista tra nord e sud, diciamo nella prima stagione in cui questo era possibile, perché precedentemente un, non so se ben inteso o malinteso, spirito unitario rendeva quasi scandalose le polemiche esplicitamente regionaliste. Quindi Nitti dice: io posso fare questa polemica, e poi in altri luoghi lui dice: io sono unitario, io sono liberale, io credo nei valori del Risorgimento. Però poi, siccome alcune polemiche da fare ci sono, e siccome non si può vivere nella menzogna e nel silenzio, appunto, è bene che anche queste polemiche facciano parte di un'opinione pubblica matura. Devo dire, e inaugura una stagione di dure polemiche regionaliste che fanno parte integrante della nostra identità e che dunque vanno ricordate.
Salvatore Lupo, io prima di salutarla la lascio con la domanda, come dire, delle 100 pistole, volgendole in forma interrogativa il sottotitolo del suo libro, il libro alla questione, lo ricordo, pubblicato dalla casa editrice Donzelli, e cioè: come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi? È una domanda, Salvatore Lupo, e se lei dovesse indicare anche soltanto una via, quale indicherebbe?
E la via è quella di assumere la questione meridionale come una parte della nostra storia, cioè le polemiche regionaliste fanno parte integrante della nostra storia, non sono la nostra storia, non sono tutta la nostra storia, sono un modo in cui noi italiani del sud e del nord ci siamo raccontati, ci siamo scontrati, abbiamo elaborato progetti possibilmente per migliorare le cose. Questo è il modo di uscire dagli stereotipi, riconoscere questo, ma non pensare che la nostra storia si riduca tutto a questo.
Tutto questo, molto chiaro. Salvatore Lupo, la ringrazio molto e rimando i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in libreria per questo bel saggio pubblicato dalla casa editrice Donzelli, La questione, come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi. discutere, accapigliarsi e però provare a immaginare anche una progettualità per il Sud Italia. Ci stava raccontando qualche secondo fa Salvatore Lupo. Ebbene, a proposito di pensieri e di progetti per il Meridione, queste note che abbiamo ascoltato, che vengono da una delle manifestazioni legate alle Orestiadi di Gibellina, questa era un pezzo di Giovanni Mattaliano che si intitola Antinomie Lunari, era andato in scena il 28 giugno del 2013, appunto a Gibellina, con i solisti dell'orchestra Nuovi Linguaggi del Conservatorio di Palermo. Dicevo, queste note ci portano appunto a un esempio molto concreto di fare, di tentativi di fare qualcosa al Sud che non siano soltanto chiacchiere e promesse elettorali. Noi abbiamo raggiunto al telefono Francesca Corrao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie, buonasera.
Che è una delle figlie di Ludovico Corrao, appunto una delle anime, l'anima delle Orestiadi di Gibellina. Si svolgono appunto ogni estate a Gibellina a partire dal 1981, sono state fondate appunto dall'ex sindaco, dal senatore Corrao, tra le iniziative per la rinascita culturale del territorio dopo il terremoto del 1968 nel Belice, anzi chiedo subito a Francesca Corrao l'interpretazione, anzi la pronuncia autentica della parola.
Tutti dicevano Belice perché, venendo dal nord, ovviamente poco conoscendo il siciliano non potevano apprezzare il Belice, come si dice invece in siciliano. Mio padre invece ci teneva moltissimo a questa tonalità siciliana nella pronuncia.
Allora la onoreremo anche noi nel corso di questa nostra conversazione con Francesca Corrao, con la quale vogliamo parlare, a partire appunto anche dal tema delle Orestiadi di Gibellina, ma vogliamo parlare in particolar modo di Gibellina e di una notizia che abbiamo letto nei giorni scorsi sui giornali, cioè che dopo 30 anni finalmente è stato completato il Cretto di Alberto Burri. Che cos'è il Cretto di Alberto Burri? È uno dei segni più importanti della rinascita, appunto nel segno dell'arte e appunto della progettualità, come dicevo qualche minuto fa, di Gibellina distrutta dal terremoto. Insomma, a quell'epoca, 1968, numerosi artisti di fama erano stati chiamati da Ludovico Corrao, che allora era sindaco della città, avevano aderito con slancio alla proposta della fondazione di una nuova Gibellina in un altro posto, credo a una trentina di chilometri dalle macerie di Gibellina Vecchia, con progetti di piazze, di architetture, di opere monumentali. Bene, Alberto Burri nel 1981 invece aveva deciso di intervenire, scegliendo di lavorare sui ruderi stessi della vecchia Gibellina. Francesca Corrao, intanto le chiederei, sì, molto semplicemente, questi 30 anni di ritardo sono il segno delle solite lentezze italiane o c'era dell'altro?
Diciamo, ovviamente nel frattempo si sono fatte tantissime altre cose. Certo. È stato a suo tempo già difficilissimo fare passare l'idea che si potesse realizzare un'opera del genere sui ruderi, sulle macerie. Teniamo conto che per i gibellinesi stessi era un lutto tornare su quei luoghi, e l'idea infatti di fare gli spettacoli delle Orestiadi, ricordo con Armando Pomodoro, Emilio Sgrono, all'epoca ai ruderi, era un modo per celebrare il ricordo dei morti con un nuovo forte inno alla vita, a ricominciare con la speranza. E tant'è che quando appunto Burri venne, su invito di mio padre, perché mio padre si era posto proprio il problema di come conservare quelle pietre disfatte anche dalla pioggia, perché poi era una città molto povera, costruita con case e strutture che si sarebbero dilavate nel tempo, no? E infatti Burri a questo appello, mentre aveva difficoltà a trovare un suo inserimento tra le sculture di Bellina Nuova, lì ha sicuramente avuto una risposta forte per quello che era il problema di conservare la memoria di quel dramma, che poi è un dramma che riguarda l'esistenza umana, no? Quella della morte, quella della fine, quella dell'immaginare una rinascita possibile, di voler lasciare un segno. E questo però è stata una battaglia durissima: trovare i soldi, trovare chi regalava il cemento, avere il contributo dell'esercito per i lavori di sistemazione dei ruderi, e quindi diciamo che già la realizzazione di quel piccolissimo quarto che si era realizzato a suo tempo.
Era già apparso un piccolo miracolo.
Sì, era sicuramente un piccolo miracolo. Poi ovviamente nel frattempo se ne sono subentrati altri elementi, no? Il completamento della città, la realizzazione di altre opere, la perdita anche alle elezioni di mio padre, perché a un certo punto poi non fu più sindaco di Gibellina e la primissima amministrazione non portò avanti questo progetto, le altre si trovarono di fronte ad altri problemi e poi finalmente di nuovo mio padre partì con un lancio pubblicitario, diciamo, no? Per promuovere la ricerca di fondi necessari a ultimare il Cretto, e in questo sostenuto anche da molti gibellinesi e da lì è stato possibile riuscire a presentare un progetto europeo, e quindi sono arrivati quei finanziamenti utili al completamento. Come sempre ci sono polemiche, noi italiani siamo fantastici.
Beh, siamo maestri, diciamo, nello scannarci
rispetto. Sì, invece di complimentarci con le realizzazioni titaniche, no? Ancora si parla di Gibellina in termini di utopia, oppure ma il sud delle opere non bisogna darle perché no, sono persone di seconda.
E appunto anche in qualche modo per riprendere il filo rosso dei discorsi che stavamo facendo in apertura di puntata con Salvatore Lupo. Senta Francesca Corrao, prima di salutarla, ma adesso appunto, diciamo, dal punto di vista poi pratico e concreto, che cosa si farà del Cretto, che cosa si potrà fare di quello spazio? Ci sarà la possibilità di camminarci dentro, si potranno fare delle cose, oppure resterà in qualche modo appunto questa magnifica, gigantesca opera di cemento, ma in qualche modo come resterà ferma lì?
No, questo va bene, innanzitutto va sistemata anche da un punto di vista tecnico, diciamo amministrativo, nel senso che la strada va organizzata un po' meglio, perché qui in questi giorni c'erano state delle alluvioni terribili, grazie all'ANAS si è potuti arrivare, per cui bisogna organizzare parcheggi, bar, un piccolo museo, cioè il nuovo sindaco ha grandi idee, ma ovviamente ha bisogno d'aiuto. La Fondazione Oresiadi, di cui io sono presidente del comitato scientifico, ci siamo sempre mossi all'unisono nel cercare di aiutare a partire dalla realtà locale e cercando il sostegno da fuori per fare vivere quest'opera, perché questa è un'opera, è come un cimitero monumentale, non può essere considerato un'opera morta, se no finiamo per chiudere i musei morti e aprirli, e quelli che sono aperti vogliamo richiuderli. Certo. Ma qui vedrà, ci saranno anche discussioni, che è molto democratico, però ecco, il tutto va fatto nel rispetto di quello che voleva essere questo gesto di Ludovico Corrao e di Alberto Burri, no? O un omaggio rispettoso alla morte, ma nel segno della vita.
Ma sì, ma poi l'importante è che appunto per le discussioni in qualche modo poi arrivino a una qualche forma di sintesi. Io ringrazio molto Francesca Corrao, e intorno a questi temi la comunità degli ascoltatori di Radio 3 e di Zazà si fa sempre viva con suggestioni sempre intelligenti e interessanti. Io vi ricordo i modi per comunicarcele: zazza@rai.it, e c'è il nostro profilo Facebook Zazà Radio 3.
Su di un treno meridiano è andato Piero l'italiano, di Fabrizio resta un figlio dal talento non cristiano. Volodia si è involato a parlare d'Amleto in cielo, con Cibi che si è fregiato di lasciarcene uno in meno. Volodia si è involato a parlare d'Amleto in cielo, con Cibi che si è fregiato di lasciarcene uno in meno. Ordire trame senza misteri, trastullarsi col più cupo dei pensieri. Senza Mozart, in un tempo senza Mozart, in un tempo senza Mozart, esser l'ombra di Salieri. In un tempo senza Mozart, un tempo senza Mozart, in un tempo senza Mozart, esser l'ombra di Salieri. dove Georges, il passatista, con la sua reputazione, le offerrebbe vita d'artista, la Narcisse con lo scimmione. Qua giù che cosa resta? Un museo, una fondazione, due premiucci, una targhetta, il resto è comunicazione. Qua giù che cosa resta? Un museo, una fondazione, due premiucci, una targhetta, il resto è comunicazione. Or dire, trame senza misteri, trastullarsi col più cupo dei pensieri. Tempo senza ammazzarti, in un tempo senza ammazzarti, in un tempo senza ammazzarti, ser l'ombra di Salieri, in un tempo senza ammazzarti, un tempo senza ammazzarti, in un tempo senza ammazzarti, ser l'ombra di Salieri.
Su di un treno meridiano è andato Piero l'Italiano, di Fabrizio resta un figlio, dal talento non cristiano. Nel corso di questo pomeriggio di Zazzò, più avanti ascolteremo in effetti un pezzo di Fabrizio De André che prenderemo dal disco Le Nuvole. Questo che avete sentito invece è un brano che si intitola L'ombra di Salieri, e a noi piace pensare che l'autore di questo pezzo e di questo disco pure lui in qualche modo se ne sia andato su di un treno meridiano, e chi lo sa, forse adesso è felice su quelle rotaie. Sto parlando di Michele Contegno, che è un musicista, un giovane musicista che non c'è più. Questo è un momento un po' particolare di Zazzà, nel senso che non abbiamo mai presentato, raccontato un disco di un artista che non c'è più, e però ci è piaciuto fare questo piccolo, speriamo non retorico, omaggio a Michele Contegno, che tra le altre cose proprio in questo studio dal quale vi stiamo parlando era venuto a trovarci, perché aveva accompagnato con la sua chitarra un piccolo live di Raïs degli Alma Megretta. Il brano, l'ho detto, si intitola L'ombra dei Salieri, il disco si chiama Del viaggio e della polvere, e di Michele Contegno, del suo lavoro, di chi era, vogliamo parlarne un po' adesso con due suoi amici, che sono Nino Bruno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E accanto a lui c'è Valerio Sgarra, buon pomeriggio anche a lui.
Ciao, grazie.
Allora, io adesso, e lo chiedo a tutti e due, non so da dove si cominci a raccontare in generale la vita di una persona, e in particolare la vita di una persona che non c'è più, appunto anche stando attenti a non prendere scivoloni retorici, ma sono sicuro che riusciremo a non farli. Valerio Sgarra, ci racconti anche un po' semplicemente che cos'era, e chi era soprattutto per te Michele Contegno?
Diciamo che io l'ho incontrato in un momento, l'ho conosciuto credo intorno al 2006-2007, quindi grosso modo all'epoca in cui è stato inciso per la prima volta quello che poi è diventato, insomma, le tracce che poi sono diventate questo disco. L'ho conosciuto in un periodo in cui anch'io avevo delle velleità cantautorali, e ci stavo un po' giocando su questa cosa, stavo un po' provando. E quindi posso dire che, cosa che poi ho abbandonato, fortunatamente, incontrarlo in quel momento per me, lui mi ha rappresentato un po' un punto di riferimento, perché mi ha molto affascinato il modo in cui lui affrontava il concetto, proprio la forma canzone, il rigore proprio che ci metteva nel... Cioè si avverte quando si ascoltano delle canzoni di Michele, si avverte che lui ci metteva un qualcosa di molto molto rigoroso.
Ti interrompo subito, si evince leggendo i testi del libretto anche un'attenzione molto forte alla lingua. Più avanti parleremo appunto della giornata programmatica che è andata in onda qui su Radio 3, e c'è un'attenzione ai testi.
Assolutamente, sì.
Non comune.
Nei testi c'è comunque un lavoro di composizione che comunque è articolata, è complessa, e diciamo che lui è uno di quelli che non butta quasi mai una parola all'interno di un testo, ed è qualcosa che mi è capitato di vedere in pochissimi altri, a livello mondiale. E lui questo suo rigore, questa cosa per me era... è stato in quel momento della mia vita un punto di riferimento, nel senso che vedevo anche stato, cioè, quel qualcosa che mi ha fatto pensare... napoletanamente parlando, leva mano, cioè nel senso
leva mano, leva mano. Per chi è sopra il garigliano è lascia perdere.
Sì, perché comunque invece io avevo un approccio molto più leggero anche con la canzone. Vedevo che lui, nonostante comunque gli sforzi, avesse comunque delle difficoltà a far arrivare al pubblico a cui mirava le sue canzoni, e quindi dicevo non ci riesce lui.
del pubblico dovrei... voglio affrontarla con Nino Bruno, nel senso che poi appunto io poi tra l'altro vi ho presentato come due amici, ma in realtà siete entrambi musicisti, oltre che amici, avete visto...
Lui è la storia dell'underground napoletano, Nino Bruno.
Senti Nino, questo volevo chiederti appunto, anche un po' se ci racconti brevemente quali erano quegli anni dal punto di vista musicale, come erano quegli anni dal punto di vista musicale nella scena napoletana underground, magari non sei la storia, ma sei uno che la conosce bene.
No, vabbè, ma prima di tutto non è che parliamo di chissà quanto tempo fa. Certo. Almeno io ho conosciuto Michele nel 2010, vagamente, cioè nel senso, poi ci siamo, è stato l'ultimo anno e mezzo, due, ci siamo frequentati, perché poi facemmo anche un piccolo locale insieme, quindi... E l'avevo conosciuto precedentemente perché ci stava un mio amico che suonava con me, Giovanni Chianese, che disse: devi assolutamente conoscere questa persona. Quando ci presentò l'uno all'altro non dicemmo neanche una parola, come sempre accade in questi casi, questa presentazione annunciata, però dopo invece ci siamo legati molto, quindi non è che si tratta di tantissimo tempo fa. Michele era un musicista molto libero, molto vitale e assolutamente molto fuori del tempo, nel senso proprio positivo del termine, universale, non era legato alle mode di quel momento.
Sì, in effetti
ammesso
poi
che ce ne fosse una moda nel 2010.
Questo disco che abbiamo iniziato ad ascoltare e che continueremo ad ascoltare oggi non è neanche un disco facile, mi pare.
No, non è un disco facile, anche se lui aveva dal vivo veramente una capacità di comunicare fortissima, era molto emozionante il suo concerto, così come anche le sue incisioni lo sono, aveva proprio una capacità di essere vivo al tempo stesso smarrito in questa sua modo di declamare.
Senti Nino, tu ci hai portato un pezzo che si chiama Inverno, che è l'ultimo, se non ho capito male, l'ultimo pezzo al quale aveva lavorato Michele.
Credo sia l'ultima incisione che sì, venne nel mio studio a fare questo brano, cioè facciamo questo brano insieme, e quindi nacque questo pezzo che si chiamava Inverno, il testo è suo, la musica anche se l'abbiamo arrangiata insieme, e niente, eravamo rimasti d'accordo che avrei potuto cantarlo anch'io, e quindi quando si può lo faccio, perché
lo facciamo,
fa particolarmente piacere.
Lo facciamo adesso ascoltiamo appunto dal vivo l'esecuzione di Inverno di Michele Contegno e di Nino Bruno.
Gli inverni hanno sogni in soffitte lontane, hanno albe taglienti sui moli del nord, puoi scovarli acquattati alla foce del fiume, nei teatri in provincia, sulle sedie dei bar. Il mio inverno privato è una strada statale, è una neve intuita che non scende e non sale.
L'inverno è un bidello, l'inverno è una scusa. Le parole di Michele Contegno, la musica di Nino Bruno e Michele Contegno in un pezzo che si intitola Inverno. Io sto per salutarvi, prima di farvi andare volevo chiedere a Valerio Sgarra di raccontarci un po', di introdurci il prossimo pezzo dal disco di Michele Contegno, Del viaggio della polvere, che stiamo per ascoltare, che si intitola Il carnevale.
Beh, Il carnevale è stata una delle prime canzoni che ho ascoltato, che mi fece ascoltare in un live di Michele, che lui spesso apriva i live, credo, proprio con, se ricordo bene, con questa canzone, che almeno secondo il mio punto di vista, che potrebbe ovviamente essere contraddetto da qualcuno, comunque una grande allegoria del berlusconismo, però estrapolato dal tempo e portato in un tempo appunto che potrebbe essere, era giusto quello che diceva prima Nino, che lui era un po', Michele, un uomo senza tempo, che poteva vivere tranquillamente, cioè le sue canzoni, il suo modo, potrebbe vivere in moltissime epoche diverse, e questa canzone prende quell'epoca della nostra storia recente italiana e la porta un po' a spasso nelle epoche.
Io ringrazio Nino Bruno e Valerio Sgarra e mi dispiace di non essere riuscito nemmeno con il loro aiuto a raccontare neanche forse un centesimo di quello che era Michele Contegno, ma va così, insomma, in questi casi va così e dobbiamo accettarla così. E saluto anche Valerio e Nino leggendo tre righe dal libretto del disco del Viaggio della Polvere, che recitano così: chi fa un viaggio corre il rischio di arrivare, scriveva Giorgio Manganelli, ed è giunto alla fine di questo mio cammino che mi accingo a lasciare, che queste parole in musica viaggino da sole. Questa è Il Carnevale. Ciao Michele.
Tra latrati tonfi sordi di una muta di bastardi, tra le nuvole di pulci, nello sventolar dei cenci, trascinato da agnacci, sempre il re dei poveracci, capre con gesto regale, le follie del carnevale. Si fa festa gran baccano, al passar del re Caimano, e la folla rende omaggi, l'ercito di scarafaggi, portano voli balzelli, stoffe donne di bordelli, col mandore di denari, il gran visir dei conchigliari, portano voli balzelli, stoffe donne di bordelli, col mandore di denari, il gran visir dei conchigliari. Le fanfare spazzano le vie di città, il carnevale si beffa della civiltà. Striglia l'asino i fedeli, vai e vizi capitali, sotto sacri paramenti, raia i suoi comandamenti, scaglia prediche sagaci, di sul pulpito ai seguaci, poi comunica confessa per servir la santa messa. Permettete, bella udienza, due parole in confidenza, che i presagi sono cupi, tempi son balia di lupi, ridon tutti eccetto il matto, prigionia senza riscatto, consumato ormai il baratto, tra la vita ed un misfatto. L'esistenza è una bagascia che si struscia e poscia lascia, che ti sfascia senza ambasce, che t'accascia tra le cosce, come un verme l'uomo striscia, schiavo della grande biscia, dentro al mondo alla rovescia, tutto beve e tutto piscia, come un verme l'uomo striscia, schiavo della grande biscia, dentro al mondo alla rovescia, tutto beve e tutto piscia. Fanfare spazzano le vie di città, il carnevale si beffa della civiltà, mille fanfare spazzano le vie di città, il carnevale.
Si fa festa e gran baccano al passar del re Caimano, e la folla rende omaggi, lerci, sozzi, scarafaggi, portano oboli e balzelli, stoffe e Donne di Bordelli, con qualche verso da Il Carnevale di Michele Contegno, dall'album Del Viaggio della Polvere. Noi ci spostiamo a Bari, ce ne andiamo nei nostri studi di Bari, che ringraziamo per il collegamento, e salutiamo la voce barese di Zazà, che è Gaetano Prisciantelli, alla quale affidiamo i nostri prossimi due ospiti. Ciao Gaetano, ti passo la linea.
Buongiorno da Bari, dalla sede RAI della Puglia, da me Gaetano Prisciantelli, da Gaetano San Girardi, che ci assiste con premura in regia. Sono con un ospite in studio che vi presenterò tra un istante, e un ospite collegato al telefono, Ermanno Bencivenga, il filosofo Ermanno Bencivenga, che è in viaggio verso Bari. Stiamo per assistere a una collisione tra Ermanno Bencivenga, filosofo, autore di un testo teatrale, e la compagnia che per la prima volta ha messo in scena lo stesso testo. E allora, a proposito della compagnia, Teresa Ludovico è qui in studio con me, direttore artistico dei teatri di Bari, insieme a Nicola Signorile, a Vito Signorile, scusate. Buongiorno a Teresa Ludovico.
Buongiorno.
E allora, il testo teatrale, presentiamolo, si chiama Abramo ed è un testo che riguarda proprio la figura biblica di questo padre che si trova a scegliere tra la logica dell'amore verso il figlio desiderato, amato, Isacco, e la logica della fede. Quindi uno spunto di riflessione che nelle mani di Ermanno Bencivenga ha portato poi lo stesso filosofo a riflettere sulla fede in generale. Bencivenga, lei ha scelto la forma teatrale, il testo teatrale, per fare questa riflessione. Perché?
Perché alcuni temi filosofici si presentano al meglio soltanto attraverso un conflitto di opinioni e di personalità. Se questo conflitto è puramente cognitivo, allora si può scrivere un dialogo filosofico, come ne hanno fatti tanti nella storia della filosofia, da Platone in avanti, come ne ho fatti anch'io. Io ho scritto due libri di dialoghi. Quando invece questo conflitto riguarda anche la sfera emotiva, sentimentale, implica l'intera personalità dei personaggi, allora mi sembra giusto che si dia vita a questi personaggi e li si rappresenti proprio attraverso un dramma, cioè qualcosa che effettivamente accade.
Ecco, Bencivenga, però la vicenda di Abramo ci chiama in causa, cioè dialoga con noi, e per tutto il tempo noi ci chiediamo: io che cosa avrei fatto? Lei ha riflettuto anche su questo?
Sì, certo, e vorrei anche sottolineare che per quanto la figura di Abramo sia archetipica e sia concentrata su questo dilemma della fede, noi in fondo ci troviamo ad affrontare un dilemma analogo tutte le volte che ci confrontiamo con una persona alla quale siamo legati. Può essere una relazione sentimentale, può essere una relazione di parentela. Questa persona spesso ci chiede di fidarci di lei in modo assoluto, senza nessuna giustificazione, e quindi noi dobbiamo affrontare il conflitto fra la ragione in noi che vorrebbe appunto questa giustificazione e il legame invece affettivo che ci impone o vorrebbe imporci di fidarci alla cieca. Quindi, per quanto questa cosa traspaia nel modo più evidente e più estremo nel rapporto fra un credente e il suo Dio, come nel caso di Abramo, anche io che non sono credente la attraverso spesso, quando appunto attraverso questo conflitto fra la fiducia in un'altra persona e la ragionevolezza di quello che mi viene chiesto.
C'è un'urgenza nell'assistere allo svolgersi di questa vicenda che riguarda appunto il finale. Come andrà a finire? Noi sappiamo come va a finire nella Bibbia, non sappiamo ancora, neanche lei Bencivenga lo sa, come andrà a finire sul palcoscenico. Io non voglio rovinare la sorpresa a nessuno, però chiedo a Teresa Ludovico se questo testo, la vicenda di Abramo, è particolarmente adatta al teatro, al momento in cui il pubblico davanti ai vostri occhi si trova a porsi la stessa domanda che dicevamo prima: cosa farei io?
Per rispondere a questa esigenza, noi abbiamo cercato di in qualche modo sintetizzare tutta l'opera, costringendola all'interno di un ambiente che è quello della famiglia, della casa, che è proprio il nucleo dove esplodono tutte le relazioni, appunto anche le più conflittuali. Per cui il nostro spettatore si troverà in uno spazio creato da Vincent Longmar, che è uno spazio che dà la possibilità di vedere dentro e fuori, quasi in qualche modo ad entrare nelle viscere più profonde, no? Di ognuno di noi nelle relazioni. E abbiamo il grande conflitto tra Sara e Abramo, tra Abramo e suo figlio, e il conflitto principale, quello che ho cercato di mettere proprio in scena io, è quello, diciamo, di una famiglia che non regge più oggi alle pressioni del nostro tempo. Dietro la fede di Abramo si nasconde in realtà la rivalità del padre verso un figlio. Quindi il nostro Abramo, io parlo del nostro Abramo perché diciamo ho cercato di costruire una drammaturgia a partire dal testo di Ermanno, calata in un sud, quindi dove il nostro Abramo è un po' un riflesso del biblico antenato, e quindi il nostro Abramo uccide non per fede ma per realizzare proprio il suo desiderio. Quindi il male di Abramo alla fine contagia tutti gli altri, e quindi vedremo un po' questo finale dove Sara, la moglie, impazzisce, ed è questa pazzia che poi contaminerà anche il pubblico stesso, in un finale molto sorprendente.
Tra le donne dell'Antico Testamento Sara è un po' una figura in secondo piano, invece voi l'avete portata in primo piano. Tra l'altro Teresa Ludovico interpreta Sara in questa versione teatrale. Ermanno Bencivenga, lei scrivendo un testo teatrale sapeva che prima o poi sarebbe successo, ma lei come si sente adesso nel momento in cui sta per vedere la messa in scena di questo, del testo Abramo?
Un autore sa ovviamente che quando pubblica un'opera, cioè la mette letteralmente in pubblico, non è più il padrone, cioè a quel punto chiunque fra i suoi lettori e fra i suoi interpreti può proiettare su quest'opera un suo senso, e io spesso ho imparato molto da come altri leggevano quello che scrivevo. Per cui io vado a questa esperienza con grande curiosità e con grande passione per vedere appunto che cosa altri sono stati in grado di leggere nel mio testo.
E un altro tema importante è quello della religiosità. Teresa Ludovico, con l'esperienza del teatro Kismet, ha esplorato i testi classici, i testi che sono alla radice dell'identità culturale del Mediterraneo e dell'Occidente, però per la prima volta vi trovate con un testo che viene da un testo sacro, una storia che viene dall'Antico Testamento, quindi comune a diverse religioni, non solo ebraica, cristiana, ma anche a quella islamica. Questo vi suscita qualche considerazione, qualche scrupolo anche?
Ma è un grande testo, porta dei grandi temi. E per me è stato fondamentale avvicinarmi un po' alla domanda che porta questo testo, che è quello appunto di interrogarsi sul senso della fede oggi e sull'idea che l'uomo ha del proprio Dio. E quindi tutti quanti noi, a prescindere dalle religioni, oggi dobbiamo chiederci sul perché della fede. E anche come Teatri di Bari siamo in un momento di grande passaggio, no? E ci è sembrato veramente naturale in qualche modo entrare in comunione con queste domande e con questo testo.
Ermanno Bencivenga, come ci si sente a manipolare questa materia, cioè ad avere per le mani appunto un testo sacro e ad avere nel pubblico anche delle persone che in ogni istante potrebbero anche ritenere di sentirsi toccate, offese, perché si tratta appunto di una materia delicata, quasi esplosiva, fragile, qual è la fede?
Io non sono credente, quindi affronto questo materiale come materiale culturale, come mito nel quale sono riflesse tante delle pulsioni, tanti dei desideri, tanta della personalità della nostra specie, della nostra cultura. Il modo in cui il fondamentalismo religioso di ogni religione, perché io vivendo negli Stati Uniti posso vedere anche il fondamentalismo cristiano lì, ha cercato di appropriarsi del senso di certe parole, personalmente da laico mi offende. Queste parole di questi testi appartengono a tutti e quindi io ritengo di avere il diritto, se non il dovere, di rifletterci e di dire la mia in proposito. Poi per il resto posso dire solo questo, che nella vita ho avuto tutto. Se considero la mia vita, mi trovo a essere stato molto fortunato, per cui se a questo punto, avendo io deciso di sollevare delle domande anche pericolose, anche inquietanti sul padre dei tre grandi monoteismi che esistono sul pianeta, qualcuno vorrà offendersi, forse mi fornirà anche l'opportunità per avere anche nel resto della mia vita la patente di martire.
Ermanno Bencivenga, noi la ringraziamo per essere stato con noi, per averci anche dato un esempio di come si approccia un pensiero, un materiale, uno spunto per riflettere. L'appuntamento con il pubblico di Bari è per il 29 di ottobre, quando Ermanno Bencivenga rifletterà sulla domanda "Siamo tutti figli di Abramo?" alle 17.30 insieme a Nicola La Gioia presso il teatro. Teresa Ludovico, allora state per andare in scena, questa è una replica importante. Quando Ermanno Bencivenga vedrà lo spettacolo, poi ne parlerete. Ringraziamo anche gli altri interpreti dello spettacolo.
Certamente, io sono appunto Sara, Augusto Masiello, che è Abramo, Cristian Di Domenico, Michele Altamura, Gabriele Paolo Ca e Domenico Indiveri.
Fino al 1° di novembre in replica al Teatro Kismet di Bari. Buon lavoro e grazie a tutti voi. Restituiamo la linea a Napoli e ci diamo appuntamento per la puntata di Zazà del 1° di novembre in diretta da Bari. Seguiremo in questi giorni il Medimex di Bari, questo importante appuntamento con chi lavora nel mondo della musica. Grazie.
Affrontare il cammino tra auspici di avverso destino, sprovvisti di mappa e coraggio, confondere penna e paesaggio. Partì come parte un poeta, con libri e parole di Creta. Poi il mondo nascose la meta, ma molte stazioni più in là fu il viaggio, la polvere, il vento dell'est, la strada in granelli di sabbia, l'esilio nell'ombra, la rabbia, la via che ritorni non dà. Trascorsero lunghe le ore, dosando misura e rancore. Col tempo nessuno è migliore. Amore, sai dirmi perché?
Provvisti di mappa e coraggio, confondere penna e paesaggio. Questo è del Viaggio della polvere di Michele Contegno e non lo so se siamo sprovvisti di coraggio, siamo senz'altro non forniti di mappa e questo andare, come si dice, rizomatico su giù per il sud è anche una delle nostre cifre e appunto da Bari adesso prendiamo la rotta verso Agrigento dove a Sant'Angelo Muxaro raggiungiamo il sindaco di questo piccolo paese di montagna, Lorenzo Alfano. Buon pomeriggio, sindaco.
Buon pomeriggio.
Benvenuto in trasmissione. Noi abbiamo raggiunto Sant'Angelo Muxaro e appunto nella persona del sindaco Lorenzo Alfano perché abbiamo letto una notizia che ci ha, come dire, piuttosto colpito, e cioè che Sant'Angelo Muxaro, un paese di montagna appunto in provincia di Agrigento, ha raggiunto un primato, devo dire, abbastanza triste. 2.455 emigrati a fronte di 1.395 residenti, con un tasso record di emigrazione pari al 176%. Questi sono dati certificati dalla AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Sindaco Alfano, che sta succedendo a Sant'Angelo Muxaro?
Sta succedendo purtroppo quello che da anni e anni già prevedibile. È una linea che continua ad abbassarsi del numero degli abitanti dal dopoguerra in poi. Noi ci troviamo al centro della provincia, all'interno della provincia di Agrigento, nella media valle del Platani. È un piccolo paese che affonda le sue radici storiche oltre prima di Cristo, si parla da 13 a 8.800 anni prima di Cristo. È una bellissima zona, un bellissimo paese, ma è situato in una zona difficilmente raggiungibile. Gran parte della Sicilia, Sant'Angelo credo che merita forse il premio negativo per la viabilità. Noi siamo lontani dai centri e il primo aeroporto che è più vicino al nostro paese è a meno di due ore, all'incirca due ore dal nostro paese.
Insomma, sindaco Alfano, lei dice noi stiamo percorrendo praticamente tutte le strade, ci stiamo provando con il turismo, ci stiamo provando con l'agricoltura sostenibile, però se non ci date le strade per arrivare al nostro paese...
Se non abbiamo, questo è il nostro grande problema, ma credo di gran parte della Sicilia. Certo. Ora ultimamente alla cronaca abbiamo scoperto tutti che siamo sistemati male in tutta la Sicilia. Basta una frana che si interrompe il collegamento dalla Sicilia occidentale alla Sicilia orientale. E già parliamo di strade, già diciamo di autostrade, chiamiamole autostrade, che sono delle superstrade forse per la zona del nord Italia. Qua siamo realmente abbandonati.
Siamo sempre
Stato.
Lì, siamo sempre poi al grande problema, gigantesco problema
siamo
dell'infrastruttura.
Siamo realmente abbandonati dallo Stato. Si parla sempre di tangente, di mafia, di queste cose. Ma guardi, qua non abbiamo una strada decente. Per rubare, credo che dovrebbero fare le strade, le opere. Qua non abbiamo mai visto niente. Se viene a Sant'Angelo sono 30 km da Agrigento, una strada che è impossibile da praticare, uno che deve viaggiare, quindi il turista che deve venire da Agrigento, da Palermo, da Taormina per venire a vedere le bellezze storiche di su Sant'Angelo e ha delle difficoltà enormi. Noi a dicembre apriremo il museo, l'unico museo della Sicania. Guardi, oggi, proprio oggi, in questo momento al museo Paolo Orsi di Siracusa si è inaugurato una speciale sulle opere d'arte storiche della Sicilia e c'è rappresentata un piatto, una patera d'oro che è al British Museum, che è stato prestato per farlo vedere al museo, che noi speriamo di poterlo raccogliere e in occasione dell'inaugurazione portarlo qua nel nostro paese.
Senta,
che noi abbiamo ore in tutta Italia, abbiamo delle opere meravigliose. E il nostro turismo di nicchia, anche un po' particolare, in cui c'è il contatto con le persone, con l'agricoltura locale, funziona grazie a un'agenzia turistica che si trova qua nel nostro paese, che agisce bene, però è sempre poco se non abbiamo le strade, la possibilità sì. di poter vedere.
No, ma è un discorso molto chiaro quello che sta facendo Lorenzo Alfano. Prima di salutarla, sindaco, volevo proporre anche un parallelo, un paragone con la Calabria. Nei paesi della Locride della Calabria, sto parlando di Riace, sto parlando di Caulonia, sto parlando di Stignano, avevano problemi simili a quelli di Sant'Angelo Muxaro e hanno scelto di integrare i rifugiati e con loro avevano praticamente ripopolato interi paesi svuotati. Questa tra l'altro era una storia che era stata raccontata da Wim Wenders, che era stato molto colpito appunto da questa vicenda, in un film che si chiamava Il Volo. Questa secondo lei è una strada praticabile?
Tocca il tasto giusto. Lei deve sapere che questo paese nel 1400 è stato ripopolato con una popolazione albanese che fuggivano dalle guerre dell'impero ottomano, dall'Albania e hanno trovato rifugio, quindi storicamente noi siamo un popolo che accoglie. Cioè Sant'Angelo, come piana degli albanesi, ha accolto gli albanesi già nel 1400. Oggi viviamo qua nel nostro paese, abbiamo una piccola comunità di un 5-6 famiglie di extracomunitarie, però dico il discorso che risulta positivo in questa nostra comunità è dovuto che una famiglia con i loro figli, con le mogli, che vivono bene, più o meno bene, con tutte le difficoltà, col ministero, che i soldi non arrivano per indagine, e si vive. Il sindaco è chiaro che il portavoce è quello che subisce le conseguenze sia positive che negative di queste cose, però già è un'attività, sono dei movimenti di persone, delle persone che vengono. che portano anche economia, diciamolo, che non è soltanto una questione di bontà d'animo, è anche di economia per noi, principalmente per il nostro comune.
Una questione di economia per il comune, e in effetti poi sono temi veramente enormi quelli che abbiamo affrontato in questi pochi minuti con Lorenzo Alfano, che ringrazio molto. Lo ricordo, il piccolo paese di Sant'Angelo Muxaro, 2455 emigrati, 1395 residenti, un tasso di record di emigrazione pari al 176%. E adesso in questa parte del nostro pomeriggio non ci discostiamo da questi nodi, non ci allontaniamo da questi argomenti, perché vi stiamo per far ascoltare una nuova puntata, un nuovo movimento del radiodocumentario di Marcello Anselmo dedicato all'emigrazione italiana del secondo dopoguerra. Questa puntata si intitola L'ultimo che arriva e, come sentirete, è appunto dedicata al tema enorme, difficile e anche amaro del razzismo verso gli ultimi arrivati, le dinamiche di prevaricazione e i modi attraverso i quali montano le discriminazioni tra le comunità di immigrati, i tedeschi quando arrivavano gli italiani e gli italiani a loro volta quando arrivavano per esempio i turchi. L'ultimo che arriva, Marcello Anselmo.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
Signor colonnello, tenente Innocenzi, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare?
Problemi con i tedeschi ci sono stati all'inizio, c'era un certo razzismo, e questo l'ho conosciuto molto bene anch'io, per carità. Diciamo che c'era un po' questo vecchio attrito tra gli italiani e i tedeschi, o tra i tedeschi e italiani, cioè noi traditori perché loro hanno preso la guerra.
Problemi maggiori, diciamo, cioè qualche discussione si è avuta nel periodo dopo la guerra, che a noi
un po' agli inizi, ma con gli italiani, io penso, dei tedeschi un po', qualche militare dicevano che li abbiamo traditi durante la guerra, che in questo senso.
Poi noi sappiamo della storia dopo la seconda guerra mondiale, dei rapporti fra l'Italia e la Germania con Badoglio, e quando è caduto Mussolini, Badoglio e l'armistizio. I tedeschi non volevano uscire dall'Italia. I tedeschi ci hanno sempre considerati come dei traditori. Questa mentalità dei traditori, ossia degli italiani, non possiamo fidarci.
Io, prigioniero, tu mi devi fare prigioniero.
Come prigioniero?
Io basta guerra, prigioniero.
Non vedi questo, io chissà che me credevo, mi ha messo pure paura, ma vattela piano. Andiamo ragazzi, su, avanti in marcia, qui c'è un matto, c'è.
Non fare prigionieri
io. Non posso fare prigionieri io.
Mio diritto.
Ma che diritto, chi te l'ha detto a te? Io non ho nessun ordine per fare prigionieri.
Diritto mio.
Non vuoi fare il soldato, vattene a casa tua, io non te posso portare con me.
Mio diritto.
Sì, negli anni 60 e 70 anche questa mentalità era molto marcata. I tedeschi dovevano far vedere al mondo che dopo il periodo nazista, dopo 20 anni di nazismo, loro erano sempre un popolo forte, un popolo buono, buono nel senso, direi quasi perfetto, no? Per cui quello che facevano i tedeschi lo presentavano sempre come qualcosa di perfetto, qualcosa di buono, no? Mentre invece, e per far vedere che io sono perfetto, ecco, la via migliore è quella di fare il confronto con gli altri che non valgono nulla. Solo allora io posso dire io valgo qualcosa, quando faccio il confronto con gli altri e dico quelli non valgono niente, no? Per cui i tedeschi avevano bisogno di altre persone per fare il confronto, per far vedere io sono qualcosa, voi non siete niente. E queste altre persone erano gli stranieri, fra cui anche gli italiani.
Spaghetti fresca così, no? Perché la guerra non era troppo, era 10-12 anni che era finita, quelli che avevano fatto la guerra, come non ci odiavano a noi. I voli quando ce l'hanno detto, che era un'insultazione, no? Spaghetti fresco per il business. Spaghetti
fresca, sì, ma questo sì, qui ormai siamo abituati. Noi chiamiamo spaghetti fresca, ma adesso non, ma è raro.
In quel periodo là c'erano anche dei punti praticamente negativi per noi italiani, visti qua in Germania.
Questo sì.
C'erano alcuni locali che noi non potevamo entrare, come dettato
per gli italiani.
Dettato per gli stranieri italiani.
Spaghetti fresca.
Ma qualche, spaghetti. Ma erano poche da
usare. Spaghetti fresca.
Erano poche persone che usavano l'espressione.
Però io credo che era il popolino, cioè quello che era più fesso di noi.
Perché? Perché credevano, insomma, secondo noi, che noi portavamo soltanto danni. Solo vandalismo.
Ma non era solo quello, dai.
Non vedevano come persone, insomma, di fiducia. Più che altro, insomma, ci vedevano di seconda classe.
Ma c'erano anche i coltelli che andavano a tempo. Beh, al tempo gli italiani senza coltello non erano italiani.
Sì, ma va bene, non l'ho mai portato un coltello.
Lui, nemmeno io,
lo so,
però,
che molti altri ce l'avevano sempre in tasca.
Guarda che ce l'avevamo una cosa di omicidi, che tu non avevi nemmeno idea di quanti omicidi sono stati al tempo. Oppure qualcuno andava pure con la carabina in giro avvolta nella carta sui tram. Dobbiamo dire la verità, com'è, perché poi non è che soltanto di uno, poi c'è stato come una catena di montaggio che tutti dicevano, vedi, allora qui gli italiani non devono venire più.
Dei ladri.
Io ricordo quando ho sposato mia moglie, io ho abitato per 3 anni prima del matrimonio qui 500 metri più avanti, una famiglia italo-tedesca, la moglie era del mio paese, il marito era tedesco di queste zone, poi ho conosciuto lì mia moglie e ci siamo sposati. Ricordo che il vecchio Opa, che adesso è morto, abitava qui di fronte, quando ha saputo che mia moglie sposava un italiano, così parlando con i vicini diceva, oh, adesso dobbiamo chiudere 2 volte le porte, le finestre, viene un italiano fra di noi. Ecco, c'era questa mentalità e anche questo sui posti di lavoro.
Noi italiani abbiamo sofferto. Quando noi abbiamo avuto una fortuna, un movimento nel 60-59, che sono arrivati i primi turchi. Arrivando i turchi, i tedeschi hanno cominciato, non dico a odiare, ma a criticare questi turchi. Tutta un'altra mentalità, erano un po' gli ebrei moderni, quei moslem con quei fazzoletti. E così all'italiano ha detto, ma sono simpatici, tutta un'altra cosa, abbiamo la stessa cultura, le stesse radici. Così ci hanno dato un po' di respiro. E oggi però devo dire che ci vogliono, perché vedi, il tedesco amava l'Italia, l'ama ancora, e non amava l'italiano. Oggi il tedesco ama l'Italia e rispetta l'italiano.
Turchi praticamente, anche con Turchi è stato stipulato un contratto, mi pare nel 61, non mi ricordo mica quando, e sono cominciati ad arrivare anche i primi turchi, però tutta gente scelta era là.
Qui hanno fatto gli stessi che abbiamo fatto noi, che sono arrivati a loro, non so, sono imparati pure sopra così, un pochettino, poi ci hanno diviso a noi. Ogni 2 settimane mi mandavano uno nuovo a me, no? Per imparare, poi, però tu sei accotto, no? Se non fai 10 metri, non fai 5, non ti fanno per 5, tu ti devi muovere via. Ciabuc, dei turchi, no?
Io non riesco manco a sopportare gli stranieri di casa mia, sarebbero poi quali. È meglio che non lo dico. Però non si può fare un'amicizia con questa gente, perché con le donne non hanno, cioè non ne conosco. Conosco qualche turca che è sposata. Gli uomini somigliano un po' tutti a quelli del sud. Difatti io pensavo sempre che, quando sono arrivata, ho visto tutta sta gente corta, cioè piccola e nera, ho detto quanti italiani ci sono qua, quanti sud italiani ci sono qua. Poi invece cercavo di parlare italiano con sta gente, invece questi mi guardavano, non mi capivano perché erano turchi. Io pensavo che fossero italiani.
Fra gli italiani e i turchi c'è alquanto contrasto, no? Perché alcuni italiani dicono i turchi ci hanno tolto il posto di lavoro, perché siamo disoccupati, perché sono venuti i turchi e ci hanno tolto il posto di lavoro.
Per esempio ci sono alcuni becciri, che non so, Kreuzberg,
ci sono forse più turche, hanno trasformato un pochino come la piccola Istanbul, diciamo così, non lo so. E forse questo non fa tanto piacere ai tedeschi, perché giustamente, se poi è anche giusto, penso per loro, allora diventa Turchia, e forse questa è la paura anche un pochino dei tedeschi.
Mentre invece i tedeschi dicono: ma gli italiani in sé sono dei nostri, abbiamo la stessa cultura, la stessa civiltà cristiana, abbiamo avuto i rapporti, Italia e Germania sono sempre stati in sé dei rapporti culturali anche molto profondi, sia culturali sia economici, sia anche turistici del tempo libero, eccetera. Non ci sono diversità grosse. La diversità grossa è con i turchi, per cui i tedeschi dimenticano i problemi delle altre nazionalità e assumono il problema turco come unico problema grosso che esiste al giorno d'oggi qui in Germania.
E anche qui è così, diciamo, anche con i tedeschi. Sono i turchi, queste cose che si impacottigliano di orecchini, di cose, vi dicendo, e magari il tedesco quello non è la sua... Io mi ricordo, mi viene in mente quello che mi diceva mia nonna, questa la differenza della mentalità, cioè
non siamo ancora così interculturali come magari vorremmo essere.
La concorrenza delle vittime, così l'ha chiamata un filosofo e saggista francese che si chiama Jean-Michel Chaumont. Questa era una delle puntate del nostro viaggio nell'emigrazione italiana di secondo Novecento di Marcello Anselmo. Queste puntate le trovate tutte riascoltabili e scaricabili in podcast sul sito zazza.rai.it. Zazza, che adesso apre anche soltanto per qualche secondo le sue frequenze alle voci che abbiamo raccolto da Radio Ghetto.
Buongiorno a tutti. Siamo sempre alla Radio Ghetto, nella frequenza 97.0.
Ho sentito dire che qui tutti i lavoratori hanno dei contratti di lavoro, è vero?
Sono dei contratti finti.
Quindi
non sono tutti che lavorano con i contratti. Ci sono più di 2.000 persone, magari 200 lavorano con i contratti finti.
Oggi alle 18 c'è l'assemblea auto-organizzata dai braccianti qua al Ghetto, che si trova a Rignano Garganico, a 15-20 km di Foggia. Come ti appelli, mon frère?
Suleiman Conte.
Ok, vas-y.
Bon, à propos de notre condition de travail, là. C'est pas bon. C'est que le capo non fait là, avec les Italiens là.
Rignano Garganico, 15-20 km da Foggia, è lì che si trova Radio Ghetto, l'emittente radio nata nel 2012 per dare voce ai braccianti sfruttati dal caporalato. Ormai appunto è giunta quasi al quarto anno di trasmissioni, una radio che ha deciso di respingere l'invito ricevuto dal premio radiofonico Cuffie d'Oro che era stato assegnato, che era stato previsto all'interno di Expo a Milano, erano i Radio Awards 2015. Noi, un po' per capire che cos'è Radio Ghetto e un po' anche per capire le motivazioni di questo rifiuto, abbiamo raggiunto uno dei promotori del progetto della radio fin dal primo anno, è un giornalista radiofonico che si chiama Marco Stefanelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Benvenuto in trasmissione, Marco. Volevo chiederti, sì, anche un po' di... Intanto, come dire, a cappello di questa nostra conversazione, ricordi i modi per ascoltare Radio Ghetto?
Allora, assolutamente. Diciamo che Radio Ghetto è una radio stagionale, il che vuol dire che trasmette soltanto nel mese di agosto, che è il mese della raccolta del pomodoro. È possibile però ascoltare le trasmissioni registrate, tanto in italiano, tanto in francese, Radio Ghetto Italia e Radio Ghetto Africa, sul sito radioghettovocilibere.wordpress.com, oppure andando sulla nostra pagina Facebook, che si può trovare cercando Radio Ghetto Voci Libere.
Senti Marco, allora, il palinsesto appunto di questa radio, si può anche dire improvvisata nel migliore dei sensi e dei significativi possibili, insomma i braccianti africani che terminano la raccolta dei pomodori nei campi di Rignano Garganico e poi appunto terminato il lavoro vanno in cuffia, si mettono dietro la console e parlano.
Assolutamente, quello che come lo definisco io è sempre un flusso di coscienza, no? Che segue l'andamento della vita al ghetto. Iniziamo la mattina intorno alle 11 con tutte le persone che non sono andate al lavoro, quindi si parla del perché non si è andati al lavoro, di che cosa significa appunto ritrovarsi per il primo anno, perché poi magari sono soprattutto i braccianti, i nuovi braccianti, quelli che non trovano subito lavoro al ghetto, per poi continuare, avere diciamo un momento quasi di pausa molto musicale durante l'ora di pranzo, quando ad agosto nella Capitanata e al ghetto soprattutto ci sono 40 gradi all'ombra, quindi è impossibile pensare di mettersi a fare grandi discorsi, per poi riprendere e risorgere diciamo nel corso del pomeriggio, quando i braccianti intorno alle 5 ritornano da lavoro, e durante la sera con interviste, la conduzione dei programmi, ma anche diciamo contest di musica hip hop, di musica reggae, insomma c'è davvero di tutto all'interno di Radio Ghetto, nelle lingue varie, come è stato, come avete avuto modo di sentire appunto dal piccolo frammento che avete mandato in onda.
Senti Marco, ci dici anche soltanto in un minuto perché Radio Ghetto ha rifiutato il premio Radio Awards 2015 che volevano appunto assegnarvi durante l'Expo?
Allora, diciamo due sono le motivazioni principali, una sicuramente di carattere, entrambe di carattere politico se vogliamo, la prima è perché ci sembrava quasi una contraddizione il fatto di andare a ritirare un premio che era la cui cerimonia di consegna era all'interno di Expo, un premio, appunto un evento, quello di Expo, nel quale sono rappresentati tutti quelle grandi aziende, tanto di trasformazione quanto di distribuzione, che sono quelle che noi diciamo sempre non fanno altro che facilitare e perpetrare questo sfruttamento delle campagne, e di conseguenza non potevamo certo andare a ritirare un premio in un luogo del genere. La seconda motivazione è anche molto più legata alla radio in sé, tutte le radio premiate avrà modo di capirlo chi va sul sito di Cuffie d'Oro, sono essenzialmente radio commerciali, dei grandi network commerciali italiani, non ci sono le piccole radio di comunità che sono quelle che poi danno davvero voce alle persone, alle comunità locali, non c'è neanche il servizio pubblico, di conseguenza ci sembrava, accettando un premio del genere, un voler anche accettare, approvare un tipo di radio che è sicuramente quello che va più per la maggiore in questi anni in Italia, ma che però non dà davvero voce alle comunità locali e non fa poi quel servizio pubblico che la radio potrebbe davvero fare, dando voce a chi voce appunto nella televisione per esempio non avrà mai.
Ed è un ragionamento che, come si dice, non fa davvero una piega. Io ringrazio molto Marco Stefanelli e, salutandolo, invito tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici, anche così soltanto una volta, a visitare il sito radioghettovocelibere.wordpress.com.
È una giornata perfetta, passeggio nella strada senza fretta, ascolto Vic da Mune alla radiodiffusione, a spasso per la mia città. Di sole, trovata da sole, mi rado in canottiera e tutto il mio pensiero è solo un motivetto per far fisa filo e spa. Il giovedì mi cade sulle scarpe, mi veste a pennello, a passo di tap fresco d'acqua di Colonia, l'aria mi bacia e sogna. Sigaretta, camicia quadrettino, modello tabacchino, pettine al taschino, bacio un caffè tubino, la vita è un ricciolo leggero nella
pura. E questa è una giornata perfetta di Vinicio Capossela, e chissà, a proposito di giornate, si è raggiunto la perfezione anche la terza giornata programmatica che ha attraversato lo scorso mercoledì 21 ottobre tutto il palinsesto di Radio 3. La giornata programmatica è stata organizzata dalla nostra rete, in particolare dal programma La Lingua Batte, dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione tra gli altri con l'Accademia della Crusca. C'è stata una bella serata in diretta dalla Sala A di Via Siago, che potete recuperare e riascoltare in podcast. Ci sono stati 25 artisti che hanno funzionato come ambasciatori di buona lingua nelle scuole italiane, in particolare si trattava di musicisti, visto che quest'anno il tema era l'italiano della musica, la musica dell'italiano, e dunque non solo hanno parlato, raccontato, ma spesso anche suonato e cantato dal vivo. Una giornata che è stata un po' il culmine di questa settimana, la settimana della lingua italiana nel mondo, che si conclude appunto oggi, e che ha coinvolto tra gli altri gli istituti di cultura italiana all'estero, che hanno organizzato molti eventi per l'occasione. Tra gli artisti protagonisti negli incontri della settimana, appunto, uno lo abbiamo appena sentito con musica e con parole, e lo raggiungiamo adesso in Spagna. Vinicio Capossela, buon pomeriggio.
Salve a tutti.
Benvenuto a Zazà, come si dice, Capossela, non necessita di presentazioni. Domani alle ore 20 sarà all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid per presentare il suo libro Tefteri, che nella versione spagnola recita è il libro de las cuentas pendientes. Lo ha tradotto di recente la casa editrice Minuscola, diciamo anche il nome del traduttore, che qui a Radio 3 ci teniamo molto. È stato appunto volto in spagnolo da Michel Isguerdo. Ora però Capossela, appunto, lo abbiamo raggiunto nelle sue peregrinazioni spagnole a Girona, dove si trova per una delle tappe del Card Siècle Tour, cioè il tour che festeggia, che celebra i 25 anni di Vinicio Capossela. Un tour è stato sold out a Parigi e a Berna, oggi appunto arriva in Spagna a Girona, poi sarà a Madrid, Berlino, Londra, e sono previste anche 4 date in 4 importanti teatri italiani a partire dal 15 novembre, e tra poco vi ricorderò anche le date. Prima però appunto volevo chiedere a Capossela ma se ha notato, o se viceversa lo ha fatto proprio di proposito, che in questo tour per il suo 25enne di attività sta suonando tra gli altri posti nei paesi dell'immigrazione italiana, in Belgio, in Svizzera, in particolar modo Berna e Bruxelles, Capossela.
Sì, questo l'abbiamo fatto appositamente con una banda speciale. Sono concerti questi che non hanno una formazione fissa e neanche un repertorio fisso, ognuno ha una storia a sé e per questa vicenda, per queste due date, quella della Svizzera e quella del Belgio, ci tenevo a portare questa formazione, diciamo, che di valigie se ne intende, perché la banda della posta, celebrata qui anche in questo libro, si chiama Il paese dei coppoloni, abbiamo fatto un repertorio in questi anni che parte dalla musica da ballo, musica così che accompagnava le ritualità, soprattutto quello del sposalizio, l'abbiamo arricchito di un po' di brani. È stato bello eseguire per esempio l'Inno dei lavoratori, che è un pezzo bellissimo di cui stiamo perdendo un po' la memoria, oltre naturalmente a canzoni e a cose da ballo. Abbiamo anche avuto la visita di io lo ritengo insomma uno dei grandi cantanti che hanno accompagnato questa migrazione, che era Salvatore Adamo, di cui mio padre aveva tutti i dischi, come Adriano Celentano, come Rocco Granata, questi. Però è anche vero che proprio suonare ora a Bruxelles, che è una città che per prima, no, tocca con mani i temi delle nuove migrazioni, è stato anche questo toccante. Credo che per quello ci è piaciuto eseguire un brano che si chiama La Golondrina, una vecchia canzone messicana che paragona insomma chi deve abbandonare il paese e patria alla rondine, alla golondrina, che non può posare i piedi per terra e però per quello che riguarda gli uomini neanche può volare.
Tra l'altro appunto poi questi riferimenti che sta facendo Vinicio Capossela ai paesi appunto dell'immigrazione a Belgio e a Bruxelles tornano anche in qualche modo a chiudere un po' il cerchio delle nostre narrazioni sonore di queste settimane, dei radiodocumentari di Marcello Anselmo, che appunto proprio questo momento storico del nostro paese stanno raccontando. Vinicio Capossela prima ha citato Il paese dei coppoloni, che è un libro con il quale ha vinto un premio che si chiama Dante al premio Strega, Capossela, e sono state proprio le sedi estere della società Dante Alighieri a votare, insomma, anche così per intenderci, quelle che sovrintendono all'italiano parlato, scritto, detto nei vari paesi del mondo, insomma i circoli di lettura appunto dei comitati italiani e esteri della società Dante Alighieri hanno votato in massa questo libro. Volevo chiederle, anche a partire appunto da questo elemento, quanto sono importanti la musica e la lingua per segnare in particolar modo appunto nelle fasi dell'emigrazione una identità, come dire, territoriale e poi anche culturale, ovviamente.
Beh, la musica è sempre stata, essendo una cosa quasi incorporea, ha sempre accompagnato, è sempre stata una delle poche cose che ci si può sempre portare dietro, ed è per questo che grandi musiche che io ho sempre amato e che sono musiche che mi piace così chiamare dell'assenza, nascono proprio da un da un trapianto in cui quello che ci siamo portati dietro è proprio una lingua, una musica, penso, non so, alla storia del tango, del rebetico, a cui è dedicato questo Tefteri, Libro dei Conti Sospeso, ma anche i 45 giri e le canzoni di, e anche soprattutto quelle musiche che non vengono anche prima dell'industria, diciamo, della musica, e quindi le musiche che hanno accompagnato le ritualità, l'uso, i canti che si praticavano nel lavoro, nella cosa. Penso che la musica, la parola sono essenzialmente la cosa proprio che possiamo sempre portarci, che fanno parte di noi, che ci portiamo dietro, ed è forse una delle cose che più permette, insomma, come posso dire, di reinventare il mondo e di abitarlo anche solo nella memoria.
Reinventare il mondo. E naturalmente poi, tra l'altro, queste sono considerazioni non soltanto teoriche, visto che vengono da un artista che ha ideato e che porta avanti un festival molto radicato, sia nei luoghi che nella lingua, come lo Spons Festival, che appunto Capossela organizza da anni in Irpinia. Va bene, io saluto Vinicio Capossela e lo faccio ricordando, come vi avevo promesso, le date italiane del Card Siècle Tour, che dal 15 novembre saranno a Catania al Teatro Massimo Bellini, poi toccherà il 12 novembre a Milano al Teatro Dal Verme, a Venezia sarà il 20 dicembre al Teatro La Fenice e il 21 dicembre a Roma al Teatro dell'Opera. Vinicio Capossela, molte grazie. All'altro in questa parte del pomeriggio di Zazà su Radio 3, da Vinicio Capossela a Fabrizio De André. Questa era Monti di Mola di Faber, dall'album Le Nuvole, 1990, un pezzo interamente in dialetto sardo, Monti di Mola, che ho appena scoperto essere in dialetto appunto gallurese, la dicitura con la quale si indica la Costa Smeralda, e noi proprio in gallura adesso raggiungiamo Massimo Mancini. Buon pomeriggio. Direttore del Teatro Stabile della Sardegna, perché appunto ce ne siamo andati nell'isola sarda, perché Cagliari è stata nominata per il 2015 capitale italiana della cultura, assieme a Lecce, assieme a Perugia, Ravenna e Siena, ovvero le altre città che avevano concorso per la nomina di capitale della cultura europea per il 2019, che poi appunto, come sappiamo, è stata vinta da Matera. Ebbene, appunto in questo 2015 il Teatro Stabile della Sardegna ha organizzato una serie di attività con un lavoro anche di coprogettazione e di co-working piuttosto interessante, che appunto adesso Massimo Mancini ci racconta, e questa rete che è stata appunto in qualche modo poi gettata e che ha messo assieme vari teatri, varie compagnie, varie come dire, entità culturali, è stata nominata, è stata riassunta sotto il nome di un festival, che è del Festival 10 Nodi. Massimo Mancini, le chiederei appunto anche un po' di raccontarci qual è l'essenza, quali sono le idee che stanno alla base, alla progettazione di questo Festival 10 Nodi, questo lavoro di coprogettazione e di co-working che stavo in qualche modo introducendo.
10 Nodi, che anche insomma anche il nome già aiuta un po' a capire, sono un po' i nodi, i 10 nodi sono, nasce come tutti i soggetti che si sono effettivamente messi in rete Già nella prima, alcuni nella prima fase di candidatura a quella capitale europea della cultura, quindi parliamo dell'anno scorso, poi la rete si è allargata, più o meno 10 soggetti, adesso sono già molti di più, ma abbiamo voluto mantenere il nome di 10 nodi. Un po' però vogliamo anche rappresentare un cambiamento della relazione. Maria Laia aveva fatto un'installazione molto importante per l'arte del territorio, ma e non solo, per questo legare la montagna. I nodi rappresentavano nelle abitazioni un po' i nodi da sciogliere nelle relazioni, nei conflitti. Ecco, anche qui insomma il nostro mondo è un mondo anche spesso di conflitto, anche se poi il conflitto è anche una forma di dialogo, però insomma i sciogliere i nodi un po' rappresenta voler superare i conflitti, e noi i nodi li abbiamo voluti sciogliere trasformandoli, e qui il numero ci aiuta, in un'unità di misura, cioè 10 nodi, unità di misura del vento che insomma nell'isola ha un significato forte e particolare, diciamo il vento è una brezza, quindi non è un grande vento, però insomma è quel vento che ci ha permesso di partire, di iniziare con questo progetto che si inserisce nei tantissimi appuntamenti di Cagliari, capitale italiana della cultura.
E appunto, poi gli appuntamenti sono davvero molti, sono molti anche gli appuntamenti che caratterizzano e contraddistinguono l'attività del Festival 10 Nodi, sono oltre 400 eventi, più di 300 artisti che provengono da 20 nazioni diverse, e andrei anche un po' più a fondo, Massimo Mancini, se è d'accordo, nell'offerta del Festival 10 Nodi, chiedendole di raccontarci anche un po' qualcosa di questo spettacolo che oggi ha la sua seconda e ultima replica.
Sì, no, non proprio, perché in realtà stiamo sperimentando anche con delle scuole lunedì mattina, quindi no, è la penultima.
C'è una specie di coda.
Sì, una scuole. Compagnia cilena che si inserisce appunto nell'offerta, anche nell'ospitare artisti. È chiaro che tutto questo ragionamento sia di Cagliari Capitale che del Teatro di Sardegna, che non è più stabile perché entra in queste strutture, sono definite teatri di rilevante interesse culturale, un po'. Il nostro desiderio è quello di raccontare la Sardegna al mondo e anche un po' di mondo alla Sardegna, poi insomma nella puntata incontrerete anche un nostro giovane artista che stiamo sostenendo, ma la parte internazionale è un elemento di confronto, e questa compagnia cilena è una compagnia, la risentita al suo terzo lavoro, insomma, terzo lavoro che ha degli inizi anche italiani, di residenza in Italia, poi un debutto in un festival italiano, poi ha girato da Avignone tutto il mondo e torna finalmente in Italia con insomma la versione definitiva di uno spettacolo che è insomma duro, insomma tosto, nel senso che è una grande riflessione di una generazione nata dopo la morte di Allende, quindi che si è ritrovata a vivere da bambini adolescenti l'ultima fase di Pinochet, perché stiamo parlando di un regista poco meno che trentenne, insomma, e quindi affrontano il tema della politica, una politica che ha condizionato anche la politica del mondo e anche quella italiana, insomma, la questione cilena, vista dagli occhi di chi non c'era, non era ancora nato, e di chi ha vissuto. Immaginandosi una cosa, no? Sarebbe successo se non si fosse suicidato, se Allende, se, e quindi con una forte irriverenza, uno spettacolo che fa discutere molto, il famoso effetto foyer, cioè rimanere dopo a discutere quello che si è visto è molto forte.
Sì, che poi è appunto anche uno dei sensi più pratici, concreti dell'andare a teatro, poi in qualche modo creare.
Sì, non riesce a generare problemi, certo. È inutile avercelo, insomma, forse.
Allora, il progetto che sta dietro il Festival 10 Nodi di Cagliari prevede appunto non soltanto quello, diciamo, ospitare compagnie straniere, come appunto questa cilena di cui ci stava raccontando adesso il direttore Massimo Mancini, ma anche di produrre appunto tramite lo Stabile Sardo degli spettacoli, dei testi ex novo. E adesso appunto raggiungiamo i nostri studi di Cagliari, che ringraziamo per il collegamento, e andiamo a trovare Valentino Mannias. Buon pomeriggio.
Eccoci qua, buon pomeriggio.
Salve. E accanto a lui c'è Luca Spanu, buon pomeriggio anche lui.
Ciao, buon pomeriggio.
Che sono in scena oggi alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari con uno spettacolo che si intitola Esodo, ed è uno spettacolo appunto che in qualche modo trae ispirazione, uno spettacolo tributo a uno scrittore importante sardo come Sergio Azzegni. Luca Spanu è un musicista, è un violinista e appunto in qualche modo poi sonorizza le produzioni, i lavori, sì, di Valentino Mannias in scena. Tra qualche minuto proveremo anche a assaggiare appunto poi la qualità dei suoni e dell'improvvisazione del lavoro di musicista di Luca Spanu. Però volevo chiedere prima a Valentino Mannias di dirci appunto intanto come avete lavorato alla rivisitazione dei testi di Sergio Azzegni.
Anzitutto, ecco, è un libro di Sergio Azzegni che si chiama Il quinto passo e l'addio, da cui ho preso alcuni estratti, sì, perché appunto racconta di questo DJ che negli anni 70 parte dalla propria terra. È un ritmo proprio come quello che sente dentro chi parte, insomma, lasciare l'isola è un po' diverso, no? Che partire da una qualsiasi regione d'Italia, non so, sarà perché c'è un po' di mare di mezzo, sarà perché è un'isola particolare anche culturalmente, comunque ci sentiamo sempre abbastanza in eccezione da questo punto di vista. Quindi nello spettacolo Esodo, che andrà in scena stasera alle 21, come dicevi, e tutte le sere fino a domenica, che però sarà alle 5:30, ci sono dei pezzi di Sergio Azzegni. Zeni, che è il nostro più grande scrittore. Come rivisitarlo? Dandogli corpo, carne e sangue. Ecco, semplicemente questo, che è quello di cui ha bisogno la letteratura in generale, la letteratura sarda in maniera più specifica. Cioè, mettere in scena un testo scritto da un romanziere significa, appunto, prima di tutto visivamente e sensorialmente dargli corpo e voce. Poi arriva certo l'interpretazione. Quindi, che significa? Rappresentare quello che parte, insomma.
Senti Valentino, mi permetto di darti il tu perché mi pare che dalla voce e non soltanto dalla voce
ho 58 anni,
sei particolarmente giovane. Volevo chiederti, diciamo anche un po' allargando a partire dall'occasione dello spettacolo, qualcosa su, appunto, lo stavi anche un po' introducendo tu qualche secondo fa, quello dell'esodo è un argomento molto sentito per i meridionali in generale e appunto per i sardi in particolare. Voi con il vostro lavoro che cosa avete così pensato di aggiungere rispetto a un tema sempre molto discusso, sempre molto dibattuto?
Il ritorno, quello che, come dire, si evita, insomma si parte perché molto spesso si dice non c'è nulla, specialmente per i giovani, dato che tu hai appunto evidenziato questa tematica che io sono giovane, ecco, per me si diceva non c'è futuro, volevo fare una scuola di teatro quando non c'era la possibilità appunto di formarmi 6 anni fa, adesso insomma è già diverso con quello che stiamo costruendo al Teatro Massimo di Cagliari. Quindi noi cosa ci sentiamo di aggiungere? Il ritorno per costruire qualcosa, questa è la parte importante. Come diceva prima il direttore Massimo Mancini, raccontare un po' di Sardegna al mondo e un po' di mondo alla Sardegna, ecco, è proprio questo. Cioè, dopo che uno parte, dopo che io sono partito, sono tornato qua con Luca, abbiamo cercato di creare un piccolo gruppo e cercato di rendere le bellezze del teatro che abbiamo visto fuori rivisitate e di offrire il nostro studio in un pasto saporito alla platea.
E mentre Valentino Manias ci sta raccontando qualcosa appunto dello spettacolo Esodo, so che Luca Spanu sta anche per, come dire, offrirci qualche suggestione dell'atmosfera e dello spettacolo Esodo.
Il 28 novembre alle 5 della sera si è imbarcato. Ha scelto un posto sul balcone del ponte, passeggiata. E ha posato tra le gambe la valigetta contenente tutto ciò che possiede, ovvero 2 mutande, 4 camicie colorate, 3 libri, 2 pantaloni, 1 cappotto. Ah, Luca, c'è una busta di fotografie con un po' di soldi e una scorta di medicamenti pronti all'uso nella tasca in alto. L'abbiamo presa?
Sì, ce l'abbiamo.
Ha guardato la città rimpicciolire. Ora la vede viola arancio, all'ultimo sole. La nave bianca si allontana e dietro un dente alto e bianco di calcare sparisce. Ah, antica fortezza, vedetta dei Fenici, l'avamposto d'Europa al respiro dell'Africa e d'Oriente, alle porte d'Occidente, popolato da una scura genia parente di Annibale, Piero. Una scura genia parente di Annibale, adocchiata da pretoni scalzi, battuta da tutti i venti, abitata da tutti i profumi e fettori, e da ogni genere di ingegno e vizio, come ovunque siano uomini.
È uno scrittore che credo meriterebbe maggiore attenzione da parte della nostra editoria, Sergio Azzeni, e appunto per cominciare anche un po' a entrare in risonanza con la sua lingua, con la sua scrittura e con le sue visioni, c'è la possibilità di recarsi questa sera al Teatro Massimo di Cagliari alle 21 per assistere allo spettacolo Esodo, per il quale ringraziamo molto Valentino Manias.
Grazie a te, ciao Piero.
Grazie anche a Luca Spano, grazie.
Ciao, grazie.
تعال نشد المنى والغرام كفنا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت فداك انت دنيا الغد الاحلام الغد والغد.
Dall'album Chef Tuck qualche nota del brano Tango dei Soap Kills, una delle band più interessanti di musica elettronica della scena medio orientale, ci porta in quest'ultima parte del nostro pomeriggio ad aprire la nostra finestra sul Mediterraneo, e lo facciamo come sempre ospitando in studio Lea Nocera. Ciao Lea, benvenuta.
Ciao.
Ricercatrice di lingua e letteratura turca all'Università Orientale di Napoli, con la quale adesso ce ne andiamo appunto nel vicino Oriente, ce ne andiamo in Libano e più in particolare a Beirut per parlarvi di un festival di animazione. Lea, intanto mi sembra abbastanza strano questa notizia di un festival di cinema d'animazione che da 4 anni, se non ho capito male, si svolge a Beirut.
Sì, in realtà Beirut Animated, è così che si chiama questo festival, si svolge anche da più anni perché è biennale, e però è nato in una forma molto sperimentale quando un gruppo di artisti, tra cui appunto Lena Merege, che quest'anno è la direttrice, dopo aver fondato una delle prime riviste di fumetti del Medio Oriente, dei paesi arabi, ha deciso appunto di lanciare questo festival per sdoganare un po' il cinema di animazione. Ed è oramai alla quarta edizione, e per capire appunto quanto ci siano riusciti basta anche guardare un occhio ai teaser che hanno preparato per lanciare il festival, e a cui potete arrivarci, appunto i nostri ascoltatori possono vedere grazie al link inserito nel nostro sito. Ma la cosa più interessante è appunto che questo festival nasce su una spinta data dal fatto che nei paesi arabi tutti i bambini crescono con i cartoons del Disney o giapponesi, un po' come è capitato anche qui da noi in Italia, non c'era nessun legame invece a in qualche modo una storia del disegno arabo. E invece appunto i fondatori di questo festival sono partiti dall'idea che c'è una grossa tradizione che può essere ricostruita dietro a un attuale cinema d'animazione, cioè quello per esempio del teatro delle ombre, delle marionette, che in qualche modo possono essere considerati, secondo quelli che hanno organizzato questo festival, gli antesignani di un cinema d'animazione. E il cinema d'animazione oggi appunto deve essere sdoganato, secondo loro, per parlare a tutto un pubblico anche molto più ampio, anche e soprattutto a un pubblico di adulti. E non è un caso che appunto poi una masterclass è stata organizzata con Bill Plimpton, che è appunto un cartoonista, un disegnatore molto famoso, soprattutto famoso per il linguaggio da adulti che utilizza nei suoi film di animazione. E insomma sono argomenti e anche un modo per rilanciare il cinema d'animazione arabo, per cui questo festival, un po' come abbiamo visto il festival del fumetto al Cairo, anche in questo caso il festival diventa un'occasione per creare una piattaforma di disegnatori, di scrittori, di sceneggiatori, di artisti che possono parlare di temi di attualità, come ad esempio la questione della memoria, che in Libano è molto importante, soprattutto la memoria della guerra del Libano, che è appunto dietro a molta grande parte della generazione di oggi, e la memoria appunto anche dei conflitti che ci sono nella società libanese contemporanea, o della situazione più generale di conflitto che attraversa il Medio Oriente.
Allora ringrazio molto Lea Nocera per questo piccolo focus intorno al Festival del Cinema di Animazione di Beirut. Appunto, come ci stava dicendo Lea, tutti i riferimenti li trovate linkati sul nostro sito zazza.rai.it. annunciata dalla nostra sigla, intanto si avvicina il momento degli A Risentirci. L'appuntamento con Zazza settimana prossima è da Bari, dalla cui sede quest'anno, come sapete, trasmettiamo almeno una volta al mese, e dunque già si stanno dirigendo verso la Puglia i nostri curatori Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, la redazione Rosalba Ruggeri, Flora Cassella e Massimiliano Virgilio, Marcello Anselmo in regia, in console tecnica oggi con la solita sapienza si muoveva Carlo Iacono. Linea alle notizie del giornale radio delle 16:45. Un saluto, molte grazie per l'ascolto da parte di Piero Sorrentino. Ciao.
Chiamala a trovare, su facciamo presto, chiamala a incontrare, con la banda in testa. Uzzazza, 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 tutto quanto è magrita. Zazza, zazza, Italia sta qua, Italia sta qua, Italia sta qua. Zazza, 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 che tempo fa per trovare, io senza te non posso stare. Zazza, 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 zazza. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canto.